Lettura ad alta voce e adattamento di Matere Neri. Prima parte. Una mattina degli ultimi giorni di settembre del 2003, tre uomini salivano lentamente lo scoglio del Retz, aiutandosi l'un l'altro per superare le rocce, non essendovi alcuna traccia di sentiero. Il primo era un uomo piuttosto attempato, fra i 50 e i 60 anni, eppure ancora assai vigoroso, senza barba e senza baffi, le braccia e le gambe lunghissime, perfino troppo in proporzione del tronco, e gli occhi molto dilatati e quasi bianchi. Gli altri due erano più giovani di qualche dozzina d'anni, anch'essi ben sviluppati, con muscolature possenti e con gli occhi ugualmente bianchi e smorti. Giunti sull'orlo superiore dello scoglio, si erano fermati dinanzi all'alta cancellata di ferro arrugginito e corroso dai sali marini che racchiudeva una piccola costruzione di forma circolare, sormontata da una cupoletta di vetro. Una lastra di metallo, situata in cima ad un palo, portava la seguente scritta, ancora abbastanza visibile: proprietà privata del dottor Toby Holker. «Ci siamo!» aveva detto l'uomo attempato, levandosi da una tasca una chiave vecchissima di una forma speciale e una carta ingiallita. «Sperate di farlo resuscitare il vostro antenato, signor Holker?» domandò uno dei due che lo accompagnava. «Almeno le sue ossa le troveremo, ed anche quelle del suo amico», rispose il giovane Holker. Introdusse la chiave nella toppa e, dopo qualche sforzo, fece scattare il chiavistello. «Non fabbricavano male a quei tempi i fabbri», disse spingendo il cancello. «Non credevo che dopo 100 anni le serrature funzionassero ancora». Il piccolo recinto era coperto di ginestre e di sterpi e di cumuli di erbe secche. Si capiva che nessuno, da moltissimo tempo, era entrato colà. «Vediamo», disse Holker, aprendosi il passo fra gli sterpi. S'accostò alla vetrata che dava nell'interno della costruzione, non senza provare una certa emozione. Subito un grido gli sfuggì. «È incredibile! Sono là, ambedue, e mi sembrano intatti! Che il mio antenato sia proprio riuscito a scoprire un filtro così meraviglioso da poter sospendere la vita per 100 anni!» Anche i suoi compagni avevano gettato uno sguardo attraverso i vetri e anche essi non avevano potuto frenare un grido di stupore. «Sono là! Sono là!» «E pare che dormano!» disse Holker, che era in preda ad una viva emozione. «Signor Holker, vi sarete ingannato?» disse il notaio. «Non so che dire. Ora ho una lontana speranza di poter rivedere vivo il mio antenato. Entriamo, signore?» «Sì, ma non entriamo subito». «Perché? Il mio antenato ha lasciato scritto che si lasci prima la porta aperta per qualche minuto». «Non riesco a comprendere il motivo», disse il compagno del notaio. «Per non esporci a un potente raffreddore», disse Holker. «Si fa presto a buscarsi una polmonite». «Sembra che il dottor Toby, oltre al filtro della lunga vita, avesse anche scoperto un certo liquido capace di sprigionare un freddo polare. Deve trovarsi in quel vaso che scorgete là, in quell'angolo». «Aprite, signor Holker», disse il notaio. «Sono impaziente di assistere alla risurrezione di quei due uomini». Fecero il giro della piccola costruzione, finché scoprirono una porticina di ferro. Holker introdusse un'altra chiave nella serratura e aprì facilmente. Subito una corrente estremamente fredda investì i tre uomini, costringendoli a retrocedere rapidamente. «Vi è un banco di ghiaccio là dentro!» esclamò. «Che cosa contiene quel vaso per produrre un simile freddo? Che gli scienziati di 100 anni fa valessero meglio di quelli di oggi?» «Grand'uomo quel mio antenato», disse Holker. Farò una ben meschina figura io vicino a lui. Attesero alcuni minuti. Poi, quando la corrente fredda diminuì, una alla volta si introdussero nel sepolcretto, avanzandosi i carponi, essendo la porta assai bassa e stretta. Si trovavano in una stanza circolare con le pareti coperte da lastre di vetro ben connesse da armature di rame. Nel mezzo vi era un letto abbastanza largo e su di esso, avvolti in grosse coperte di feltro, si scorgevano due esseri umani coricati l'uno presso l'altro. I loro volti erano gialli, gli occhi chiusi e le loro braccia, che tenevano sotto le coperte, parevano irrigidite. Non si riscontravano su di loro alcun indizio di corruzione delle carni. Il signor Holker s'era accostato rapidamente a loro e aveva sollevato le coperte. «È incredibile!» esclamò. «Come si possono essere conservati così questi due uomini dopo 100 anni? Possibile che siano ancora vivi? Nessuno lo ammetterebbe!» I suoi compagni si erano anch'essi accostati e guardavano con una specie di terrore quei due uomini, chiedendosi ansiosamente se si trovavano dinanzi a due cadaveri o a due addormentati. Quello che si trovava a destra era un bel giovane di 25 o 30 anni, con i capelli di color biondo rossiccio, di statura alta e slanciata. L'altro invece dimostrava 50 o 60 anni, aveva i capelli brizzolati ed era più basso di statura e di forme più massicce. Sia l'uno che l'altro erano meravigliosamente conservati. «Agirete subito?»
«Senza ritardo! Siete medico, è vero? È come il mio antenato!
Sapete come dovete operare?»
«Il documento lasciato da Toby parla chiaro, non si tratta che di fare due iniezioni.»
«Ed il liquido misterioso?»
«Beh, deve trovarsi in quella cassetta», rispose il signor Holker, indicando una scatola di metallo che si trovava in fondo al letto.
«Torneranno subito in vita?»
«Non credo. Forse dopo che li avremo immersi nell'acqua tiepida. Ho dato ordine al mio macchinista di raggiungerci con il Condor e non tornerà ad arrivare. Porterò il mio antenato Toby e il signor Braddock a casa mia a New York. Desidero che tutti ignorino per ora la risurrezione di questi due uomini.» Mentre parlava, aveva aperto la cassetta di ferro dove si vedevano dei documenti e due fiale di cristallo piene di un liquido rossastro e delle siringhe. «Ecco il filtro misterioso», disse prendendo le fiale. «Agiremo senza perdere tempo.» Denudò il petto dei due addormentati, poi immerse una siringa in una delle fiale, dicendo: «Un'iniezione in direzione del cuore e una del collo. Vedremo se avremo qualche effetto.»
«Signor Holker», disse il notaio, «voi che siete dottore, vi sembra che siano morti? Hanno un certo aspetto di mummie egiziane.»
«No, no. Le loro carni hanno ancora una certa freschezza. Sapete che non dispero.»
«Batte il loro cuore?»
«No.
Sono freddi?»
«E sfido io. Con la temperatura che regnava qui dentro, sono immersi in una specie di catalessi che mi ricorda gli straordinari esperimenti dei fakiri indiani.»
Il signor Holker prese la siringa, appoggiò la punta acutissima sul petto del dottore in prossimità del cuore e fece un'iniezione abbondante. Ripeté la medesima operazione sul collo, presso la vena giugulare, poi attese, in preda a una profonda ansietà, tenendo in mano il polso del suo antenato. Nessuno parlava. Tutti tenevano gli sguardi fissi sul dottore con la speranza di sorprendere sul viso giallastro una mossa qualsiasi che potesse essere indizio di un ritorno in vita. Nessuno parlava, tutti tenevano gli sguardi fissi sul dottore con la speranza di sorprendere sul viso giallastro una mossa qualsiasi che potesse essere indizio di un ritorno in vita. Era trascorso un minuto quando il signor Holker si lasciò sfuggire un grido di stupore. «È incredibile!» «Che cosa avete?» chiesero a una voce i due compagni. «Quest'uomo non è morto! Batte il suo polso?» «Ho sentito una leggera vibrazione!» «Che vi siate ingannato?» domandò il notaio, che era diventato pallidissimo. «No, è impossibile! Il polso batte! Leggermente, sì, tuttavia batte! Non sogno io!»
«Dopo 100 anni?»
«Silenzio! Ascoltiamo se emerge qualche segno di vita!» Il signor Holker aveva appoggiato il capo sul largo petto del suo antenato. «Aspettate! Il filtro ha appena cominciato ad agire e... Tacete, tacete! Meraviglioso! Incredibile!» «Cosa ha inventato il mio antenato? Che cosa sono in confronto a suo paragone i medici moderni? Degli asini, compreso me!» «Batte dunque il cuore?»
«Sì, batte, batte!»
«Non vi ingannate?»
«Sì, il cuore batte! È un miracolo!»
«Ritornare in vita dopo 100 anni, chi lo crederebbe?» In quel momento un fischio sonoro echeggiò al di fuori. «Ecco il mio condor», disse il signor Holker. Intanto denudò il petto del giovane e ripeté su di lui le iniezioni già fatte al signor Toby. 2 minuti dopo udì un lieve fremito nei polsi e constatò, per di più, che la tinta giallastra tendeva a scomparire e che un lievissimo rossore appariva sulle gote dell'addormentato.
«Quale miracolo! Quale miracolo!» ripeteva il dottor Holker.
«Domani questi uomini parleranno come noi!» Nel frattempo era arrivato un uomo di statura imponente, un vero Ercole, con le spalle larghissime, braccia grosse e muscolose. «Harry!» disse il signor Holker, rivolgendosi verso il gigante. «Prendi queste 2 persone e portale sul Condor. Bada di non stringerle troppo.»
«Sì, padrone!»
Le ali e le eliche si misero in movimento e il Condor, la macchina volante, partì con velocità fulminea, passando sopra l'isola di Nantucket e tenendo la prora verso sud-ovest. Il signor Holker esaminava intanto il dottor Toby ed il suo compagno Braddock, appoggiando spesso la mano sui loro petti e tastando di quando in quando anche i polsi. La vitalità tornava lentamente nei 2 addormentati. Il loro polso cominciava già a battere assai debolmente.
«Rivivere dopo 100 anni! Quale meraviglioso filtro ha scoperto il mio antenato! E cosa inesplicabile! Non sono invecchiati!»
Il condor, intanto, continuava la sua corsa fulminea. Aveva passato l'isola e correva sopra l'oceano, mantenendosi a un'altezza di 150 metri, mentre la sua lampada mandava sempre un lungo sprazzo di luce che si rifletteva sulle onde. A mezzanotte, verso ovest, si scorsero a un tratto delle ondate di luce bianca che salivano a grande altezza.
«Nuova York, padrone!»
disse il gigante che pilotava l'aereo mobile.
«Di già?» rispose Holker.
«Hai superato le 100 miglia all'ora, mio buon Harry!
Sbrighiamoci e bada di non urtare qualcheduno!»
20 minuti dopo, il Condor correva sopra un raggruppamento di case immense, di torri e di campanili. Descrisse alcuni giri in aria, proiettando il fascio di luce dai suoi potenti fari sui tetti delle case, poi calò su una vasta terrazza di metallo situata sulla cima di un palazzo di 20 piani.
«Siamo giunti, padrone!» disse il pilota.
«Prendi i 2 addormentati e portali nella mia camera e
silenzio con tutti!»
Erano trascorse altre 2 ore quando il dottor Toby, per primo, aperse finalmente gli occhi dopo 100 anni che li aveva tenuti chiusi. Dopo un'immersione durata un quarto d'ora in una vasca piena di acqua tiepida, aveva già cominciato a dare qualche segno di vita e a perdere la tinta giallastra.
La rigidità dei muscoli era rapidamente scomparsa ed il colorito roseo era tornato sul suo volto in seguito alla ripresa della circolazione del sangue. Appena aperti gli occhi, il suo sguardo si fissò sul signor Holker che gli stava appresso, occupato a sfregare il petto di Braddock.
«Buongiorno!» gli disse il pronipote accostandoglisi rapidamente.
Toby era rimasto muto. Nondimeno i suoi occhi parlavano per lui. Vi era nel suo sguardo dello stupore, dell'ansietà, forse anche della paura.
«Mi udite?» disse Holker.
Il dottore fece col capo un segno affermativo, poi mosse le labbra a più riprese senza che potesse emettere alcun suono.
Certo, la lingua non aveva ancora riacquistato la sua elasticità dopo essere stata per tanti anni immobilizzata.
«Come vi sentite? Male, forse?» Toby fece un gesto negativo, poi alzò le mani facendo dei segni assolutamente incomprensibili per il signor Holker. A un tratto le abbassò puntandole verso il signor Braddock, che stava coricato in un letto vicino.
«Mi chiedete se il vostro compagno è vivo o morto, è vero?»
Il dottore accennò di sì.
«Non temete, signore zio, se non vi rincresce che vi chiami con questo titolo di parentela, poiché appartengo alla vostra famiglia come discendente di vostra sorella. Non temete, anche il vostro compagno sta per tornare alla vita e fra poco riaprirà gli occhi.»
«Ma provate molta difficoltà a muovere la lingua?»
«Vediamo, zio, sono dottore anch'io, al pari di voi.»
Gli aprì la bocca e tirò parecchie volte quell'organo che pareva si fosse atrofizzato, ripiegandoglielo poi in tutti i sensi per fargli riacquistare la perduta agilità.
«Agisce ora? Va meglio?»
Un suono, dapprima confuso, uscì dalle labbra del dottor Toby, poi un grido.
«La vita! La vita! La vita!»
«Grazie, grazie al vostro filtro, zio!»
100 anni!»
«Sì, dopo 100 anni di sonno!» rispose Holker.
«Non credevate certo di poter tornare vivo?» «Sì, sì!» borbottò il dottore.
In quell'istante una voce fioca chiese.
«Toby! Toby!»
Il signor Braddock aveva aperto gli occhi e guardava il suo vecchio amico con uno stupore facile a comprendersi.
«Non vi muovete, miei cari amici!»
«Signor Braddock,
signor Toby!» disse Holker.
«Sono lieto di darvi il buongiorno e di udirvi anche parlare. Rimanete coricati. Vi è necessario un buon sonno, un vero sonno. Adesso siete nell'anno 2000. Così la resurrezione dei due individui era riuscita perfettamente. E dopo lo stupore, la curiosità aveva preso il sopravvento su tutto. Era appena spuntata l'alba quando Holker entrò nella stanza del suo antenato Toby e del signor Braddock, gridando.
«In piedi! In piedi, cari amici! Il mio Condor ci aspetta dinanzi alle finestre del salotto e l'hotel ci ha già mandato il tè!»
Non ci volevano che le parole «ci aspetta dinanzi alle finestre» per far balzare giù dal letto i due resuscitati.
«L'automobile davanti alle finestre?» aveva esclamato infilandosi i calzini Toby. «Vi sorprendete?»
«A che piano siamo?» chiese Braddock.
«Al 19°. Si respira meglio in alto ed i rumori della via giungono appena.»
«Allora, che automobile è la vostra per salire a simile altezza?»
«Lo vedrete. Sbrigatevi, amici, perché ho desiderio di condurvi stamane fino alle cascate del Niagara per mostrarvi i colossi impianti elettrici che forniscono la forza a quasi tutti gli stabilimenti della Federazione Americana.»
Qualcosa attrasse l'attenzione di Braddock e del dottore, un'ombra gigantesca che si agitava dinanzi alle due ample finestre.
«Che cos'è?» chiesero slanciandosi innanzi. «È il mio Condor!» rispose tranquillamente Holker.
«Un pallone dirigibile?
Chiese.
No, signori, una macchina volante che funziona perfettamente, dotata di una velocità straordinaria, tale da poter gareggiare con le rondini e con i colombi viaggiatori.
Ma ve ne erano ai tempi vostri?
Qualche pallone dirigibile, sempre pericoloso, disse Toby. E siccome i palloni causavano troppe disgrazie, noi da 50 anni abbiamo abbandonato l'idrogeno per le ali.
Prendiamo il tè, poi avrete il tempo di osservare il mio condor e di vederlo manovrare.
Strappò quasi a forza il dottor Toby e Braddock dalle finestre.
Non siate troppo impazienti, disse.
Bisogna vedere le cose uno alla volta o vi affaticherete troppo.
Il tempo non ci manca ormai.
Bevettero il tè, bagnandovi qualche biscotto. Poi Holker salì sul davanzale, che era molto basso, e mise i piedi sulla piattaforma della macchina volante, su cui erano state collocate 4 comode poltroncine. Il pilota stava dietro alla macchina, tenendo le mani su una piccola ruota che faceva agire 2 immensi timoni di forma triangolare, costruiti con una specie di tela lucidissima montati sopra una leggera armatura di metallo. Braddock e Toby si erano appena seduti, che il Condor si innalzò subito obliquamente fino di sopra alle immense case, descrivendo una serie di giri di una precisione ammirabile. Quella macchina, inventata dagli scienziati del 2000, era davvero stupefacente e quello che è più, di una semplicità straordinaria. Non si componeva che di una piattaforma di metallo che pareva più leggero dell'alluminio, 4 ali e 2 eliche collocate le una lateralmente alle altre, tutte di tela, con stecche d'acciaio e una piccola macchina che le faceva girare. Il gas, come si vede, non vi entrava per nulla. La meccanica aveva trionfato sui palloni dirigibili del secolo precedente. Toby e il suo compagno guardavano con stupore quel congegno straordinario che si alzava e si abbassava e girava e rigirava come fosse un vero uccello. Altri consimili ne volavano in gran numero sopra i tetti dei palazzi, gareggiando in velocità, per la maggior parte montati da signore che ridevano allegramente e da fanciulli schiamazzanti. Ve ne erano di tutte le dimensioni, di grandissimi, che portavano perfino 20 persone, e di piccolissime appena sufficienti per 2, e di altri formati da solo 2 ali, somiglianti a quelle dei pipistrelli, che reggevano una poltroncina montata da una sola persona e che pure manovravano con non minore precisione e rapidità degli altri. In alto, in basso, si incrociavano saluti e chiamate. Poi la flottiglia aerea si disperdeva in tutte le direzioni, calando sulle vie, sulle piazze, sulle immense terrazze delle case o fermandosi dinanzi alle finestre o dai poggioli per imbarcare nuove persone. Braddock e Toby erano diventati muti, come se lo stupore avesse paralizzato la loro lingua.
«Non dite nulla, dunque?» chiese finalmente Holker. «Avete perduto la favella?»
«Io mi domando se sto sognando», disse Braddock. «È impossibile che tutto ciò sia realtà».
«Mio caro Braddock, siamo nel 2000!»
«Tutto quello che vorrete!» Eppure stento a persuadermi che il mondo in soli 100 anni si sia così progredito. Trasformare gli uomini in uccelli. È incredibile!
E non vi è pericolo che queste macchine volanti cadano? Chiese Toby.
Qualche volta succedono degli scontri. Le ali si spezzano, le eliche si lacerano e allora guai a chi cade.
Eppure non ci si bada.
Forse che ai vostri tempi non si urtavano le vecchie ferrovie e le navi?
Sono incidenti che non commuovono ormai più nessuno.
Ma che macchine sono quelle che fanno girare le ali? Macchine elettriche, di grande potenza. Come vi ho detto, in questi 100 anni l'elettricità ha fatto dei progressi stupefacenti. E quale velocità potete imprimere a queste navi volanti?
Anche 150 km all'ora.
Sicché avete abolito i treni ferroviari?
Chiese Braddock. Oh no, mio caro signore, non sono più quelli che si usavano ai vostri tempi, troppo lenti per noi, ma ne abbiamo ancora moltissimi.
Poi, per i lunghi viaggi, attraverso gli oceani, prosegue Holker, noi abbiamo dei veri vascelli aerei che partono regolarmente dai porti dell'Atlantico e del Pacifico e che in 36 ore vi sbarcano in Inghilterra e in 40 nel Giappone o nella Cina o nell'Australia.
Ma non vi sono più navi sui mari?
Oh, sì, ne abbiamo ancora, ma non sono più quelle che si usavano nel secolo scorso. Ne vedrete molte quando attraverseremo l'Atlantico per l'Europa.
In quel momento il Condor si abbassava bruscamente su una vasta piazza brulicante di gente che pareva impazzita.
Che cosa accade laggiù?
Chiese Braddock, che si era curvato sul parapetto della piattaforma.
È la piazza della borsa, rispose Hulk.
Sembra che quegli uomini abbiano il fuoco addosso.
Vanno e vengono quasi correndo.
E anche la gente si affolla nelle vie vicine. Pare che cammini sui tizzoni, disse Toby.
Camminavano diversamente 100 anni fa?
Chiese Hulk con una certa sorpresa.
Erano molto più calmi gli uomini.
Mentre ora vedo che perfino le signore marciano a un passo di corsa, come se avessero paura di perdere il treno.
Ah, ora comprendo, disse Toby.
È la grande tensione elettrica che agisce sui loro nervi. Il mondo è impazzito, o quasi. A questo punto il Condor si alzò di un centinaio di metri e si slanciò verso est con una velocità di 50 km all'ora. Vie immense apparivano sotto gli aeronauti, che così si potevano chiamare, fiancheggiate da palazzi mostruosi di 20, 25 e perfino 30 piani che dovevano contenere migliaia di famiglie ciascuno, la popolazione di un villaggio. Mille fragori salivano fino agli orecchi dei due resuscitati, prodotti da chissà quali macchine gigantesche. Fischi, colpi formidabili, detonazioni, scoppi, e si vedeva lungo le pareti e sulla cima di colonne di ferro roteare a una velocità straordinaria macchine volanti di dimensioni mai viste.
«Il ponte di Brooklyn!»
esclamò Braddock.
«Lo riconosco!» Ha dunque resistito fino a oggi?
Già, sono più di 120 anni che è lì. Gli ingegneri dei vostri tempi erano buoni costruttori, disse Holker.
Come è diventato immenso quel sobborgo?
Esclamò il dottore guardando con ammirazione la distesa di palazzi immensi che si estendeva a perdita d'occhio. 4 milioni di abitanti, disse Holker.
E Londra che cosa sarà mai? Beh, una città di 12 milioni. E Parigi? Una metropoli sterminata, più grossa ancora.
Il Condor, oltrepassando il ponte, aveva affrettato il volo. Anche di sopra, all'antico sobborgo di Nuova York, si vedeva volteggiare un gran numero di macchine volanti, cariche di persone che si dirigevano, per lo più, verso Houston o verso il mare. Il Condor, dopo essere passato sopra la città, si diresse verso una piccola altura su cui si vedeva ergersi una torre immensa, munita sulla cima di un'antenna smisurata che pareva un cannone mostruoso minacciante il cielo.
«La stazione ultrapotente!» disse Holker. «Vedete là a fianco della torre anche un tubo lucente di dimensioni pure enormi?»
«Sì, sì, che cos'è?»
chiese Toby.
È il più grande canocchiale che esista al mondo.
Deve essere immenso. È lungo 150 metri, signori miei, una vera meraviglia che permette di vedere la Luna a un solo metro di distanza.
Sicché voi avete realizzato l'antico sogno dei nostri astronomi.
Anche i vostri scienziati hanno tentato di avvicinarsi di tanto al nostro satellite, eh?
Sicché ora la Luna è ormai conosciuta minutamente?
Conosciamo anche le sue più piccole rocce.
Ed è popolata?
No.
È un corpo spento, senza aria, senza acqua, senza vegetazione e senza abitanti.
Già, anche i nostri astronomi l'avevano supposto così. Che meraviglia, che meraviglia!
Ora il Condor aveva superato una vasta cinta che circondava la stazione e scendeva dolcemente descrivendo delle lunghe curve allungate e s'adagiava a 30 metri dall'enorme telescopio.